Quest'estate, su Repubblica, il giornale per cui lavoro, è uscito a puntate un lungo reportage che si intitolava Il ritorno di Annibale. E Paolo Rumiz, che fu l'inviato che scrisse questo lunghissimo viaggio per ricostruire quegli scenari dall'Italia alla Spagna all'Africa, nell'eterna guerra di Roma contro Cartagine, ad un certo punto chiese la consulenza del professor Giovanni Brizzi, che tra poco parlerà. Si presentò all'Università di Bologna, dove il professore insegna storia romana, e chiese a un usciere: ho un appuntamento con il professor Brizzi, l'esperto di Annibale. E l'usciere lo guardò e gli disse: no, il professor Brizzi non è l'esperto di Annibale, il professor Brizzi è Annibale. Non è vero niente, perché il professor Brizzi non è Annibale, non è solo Annibale, è anche Scipione. È un grandissimo esperto di battaglie, strategie, armi, guerra. E adesso vi racconterà come funzionava quella incredibile macchina da guerra che era l'esercito di Roma. Sentirete parlare di onore, disciplina, sforzi fisici inimmaginabili, ma soprattutto cercherà di spiegarvi qual era l'elemento che rendeva questa macchina da guerra invincibile. Quell'elemento che, non appena incominciò a venir meno, guarda caso, Roma incominciò a perdere. Signore e signori, il professor Giovanni Brizzi.
Devo dire che sono io che devo ringraziare questo pubblico straordinario e manifestare la suggestione di questo luogo. Avevo preparato un bel discorso, ho un testo, io amo anche i fumetti, è un po' la coperta di Linus, credo che tutti abbiate letto Charlie Brown, è un po' la coperta di Linus, lo tengo qui, non lo apro, vediamo. Napoleone diceva «Je m'engage, puis je vois», attacco e poi vedo dove vado a finire. Anche perché ho avuto il privilegio di ascoltare le lezioni di chi mi ha preceduto. E sono state lezioni splendide, sono state lezioni tutte importanti e di alcune di queste non posso non tenere conto. Non posso non tenere conto per riprendere una linea che è una linea comune con alcuni che hanno parlato prima di me. Ripartiamo da dove ha finito Andrea Giardina. Andrea Giardina, che ha detto una cosa molto importante, e cioè che questo è stato forse il primo film hollywoodiano che ha considerato Roma, vedete una delle scene delle legioni in attacco nel Gladiatore, che ha considerato i romani non come attraverso quella sponsorizzazione baracconesca e strapaesana che hanno ricevuto da una certa produzione di un certo periodo storico, cioè e con una, diciamo così, ostilità preconcetta che esisteva in tutta una serie di altri film precedenti. Le legioni che muovono contro il nemico, una battaglia e un film che dicono alcune cose essenziali. A un certo momento il protagonista del film dice: perché Roma è un'idea. Abbiamo sentito il nostro presentatore dire: Roma è un luogo dello spirito. Sì signore, Roma è un luogo dello spirito. È un luogo dove tutto è rappresentato, tutto è il contrario di tutto. E qui noi abbiamo alcune verità, Andrea Giardina diceva un attimo fa, nessun generale romano avrebbe portato i suoi uomini a combattere vestiti come i gladiatori, verissimo. C'è un'altra verità in quel film, Massimo X Meridio, è un'onomastica che non esiste, ma vabbè, insomma si chiama più o meno così, scende nell'arena e sgranocchia i gladiatori come biscottini. Ora, se un legionario del Danubio. Chiaramente non un legato consolare, questo nostro personaggio sarebbe stato un legato consolare, non sarebbe arrivato a quel livello, a quell'età, avrebbe avuto come legato consolare 50 anni. Ma se voi aveste portato un legionario, per esempio, facciamo l'esempio di una legione leggendaria, la quarta decima Gemina, i quarta decumani leggendari di Carnuntum, aveste portato un legionario di Carnuntum e lo aveste scaraventato in mezzo a un'arena, i gladiatori sarebbero tutti caduti di fronte a lui. C'era un punto di partenza fondamentale. I gladiatori dovevano morir bene. Un grande storico militare contemporaneo nostro, Jan Le Boeck, un caro amico tra l'altro, ha scritto in un suo libro che il soldato, il legionario, non doveva morire, doveva uccidere e vivere. E che il concetto che noi abbiamo ereditato dall'antichità classica, il concetto che abbiamo ereditato dal latino, cioè disciplina, viene da disco, cioè imparare ad uccidere e imparare a sopravvivere. Cioè, nella sostanza, questi uomini erano molto di più che non macchine, erano dei combattenti assolutamente straordinari, con delle capacità assurde da un certo punto di vista. Parlo dei legionari di età imperiale, in questo momento ho in mente quelli che voi vedete qui. C'è un passo di Giuseppe Flavio, è un passo famoso ed è un passo tanto più importante perché viene dal rappresentante di un popolo che è un popolo eroico, è uno dei capi della guerriglia ebraica, e la guerriglia ebraica, spero di arrivare a dimostrarlo, non so che cosa vi racconterò una serie di cose e una serie di concezioni, un popolo eroico che infligge alle legioni romane probabilmente tra i 30 e i 40 morti rispetto al corrispettivo che viene inflitto dalle truppe partiche. Cioè, in realtà, il vero nemico orientale di Roma sono gli eroici guerriglieri ebraici e non i cavalieri corazzati partici. Vedremo, spero di riuscire a farvi vedere anche questo. E uno di questi capi della guerriglia ebraica è Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio ne parla. Giuseppe Flavio comandava la zona di Iotapata contro le truppe di Vespasiano. Dice ai suoi guerriglieri, dice: vi abbiamo insegnato a distinguere se sono reclute o sono veterani. Se sono reclute potete provare di affrontarli. Se sono veterani, tirate loro addosso tutto quello che avete e venite via il più in fretta possibile. Cioè, le legioni non vengono mosse, mediamente non vengono mosse da un certo momento in poi. Stanno ferme, combattono gli ausilia, le operazioni di polizia anche importanti vengono condotte dagli ausilia. Quando si muovono le legioni, si salvi chi può. Allora, dicevo, una verità nel gladiatore è una cosa, è una serie di scene bellissime ma false. Bellissime, la battaglia del gladiatore è una delle battaglie più belle nella storia del cinema. Falsa per una serie di errori. Non è possibile che le legioni imperiali si tirino dietro in mezzo alle foreste della Germania quella specie di mostruosi catafalchi che sono quelle macchine da guerra che sono totalmente intrasportabili, che oltretutto devono essere montate in presenza del nemico. Andrea Giardina, che ha pubblicato l'anonimo de Rebus Bellicis, sa benissimo come stanno le cose. E non è possibile, per esempio, caricare attraverso un bosco, perché se ha un buon tempone, lì se n'è reso conto anche il regista, dice il rischio è accettabile, dice il legato consolare, cioè Massimo Decimo Meridio, dice il rischio è accettabile, inteso, si è reso conto della fesseria, scusate l'espressione, ma parlo ex abundantia cordis, no? si è reso conto che se un buon tempone tira una corda tra due alberi e strappa violentemente, l'esercito romano perde la cavalleria. È veramente una pazzia. È una pazzia l'idea che questi attaccano, hanno i pila, cioè i giavellotti da lancio, i giavellotti pesanti da lancio, e non li lanciano. Cioè c'è tutta una serie di cose. Ma la cosa più, in un certo senso, più significativa è la battaglia stessa. Cioè noi assistiamo per i primi due secoli dell'impero e persino nell'età di Marco Aurelio assistiamo a una quasi totale assenza di battaglie campali. Cioè i grandi scontri in Ace che hanno contraddistinto la Repubblica, cioè le battaglie campali in cui ci si sfida, si fa esibizione muscolare della propria forza e poi ci si affronta, non esistono più. Perché? Per un semplice motivo. Perché sfidare le legioni romane, anche qui, queste sono legioni che hanno conosciuto le legioni dell'età di Marco Aurelio, sono legioni che hanno conosciuto uno dei flagelli più spaventosi che si possano conoscere, cioè hanno conosciuto la peste Antonina. La peste Antonina scoppia in Oriente con probabilmente sotto le mura di Seleuce al Tigri, addirittura viene connotata questa peste come una sorta di flagello divino, cioè sono i romani che forzano un muro nell'ansia di saccheggiare, dietro c'è lo spiritus pestilentiae, tenuto a freno dai sortilegi dei magi caldei, si diffonde per il mondo e naturalmente torna in Occidente in incubazione nelle vexillaciones, cioè nei reparti che sono stati inviati dai vari campi dell'impero, e i primi a morire come mosche sono i legionari. Questi che combattono l'ultima battaglia teorica di Marco Aurelio non sono il grande esercito che ha distrutto i parti, per esempio nella battaglia di Dura Europos, sono delle reclute nuove, più o meno trasformate. Ebbene, nemmeno questi, i marcomanni, i quadi e i marcomanni, attaccano in grandi battaglie campali. Li sfidano, diciamo così, sono imboscate, sono attacchi puntuali, sono scorrerie, sono una serie di azioni che però non vedono quasi mai veri e propri scontri campali. Si dirà, non esiste più uno Stato che possa opporsi a Roma in armi, non c'è più, comincerà qui, dopo la fine del secondo secolo, l'impero romano comincia a perdere la propria forza e comincerà un certo tipo di evento a carattere diverso. Ma fino a questo momento i soli eventi militari, la distruzione delle tre legioni nella selva di Teutoburgo è una serie di attacchi combinati, una serie di imboscate continue provocate da un comandante raffazzonato e approssimativo. Non c'è più una seconda battaglia di Carre in Oriente. Che cosa è successo? Ecco, perché Roma è diventata, gli eserciti romani sembrano diventati invincibili, non lo sono nella realtà. Sono estremamente potenti, sono estremamente affidabili, sono estremamente, estremamente organizzati. Ma sono sempre stati così? No, non sono sempre stati così. Non sono sempre stati così? E io credo che si possano guardare le varie componenti. Sarò molto rapido, dovrò riprendere alcuni modelli e dovrò riprendere alcune cose che sono state dette ieri. Dovrò riprenderle perché le trovo profondamente giuste. Tanto per dare un'idea, un legionario della Media Repubblica che cambia ma non tanto, un legionario diciamo dell'età di Cesare, forse della prima età imperiale, e un personaggio molto molto importante. Personaggio molto molto importante, un legionario di età Giulio Claudia, con due armi completamente nuove. Adesso vi faccio vedere tutte le immagini e poi vi chiedo di tenerle presenti e di fissarne due, anzi tre nella vostra memoria, queste ultime due, e avevo scelto anche un po' di nemici, i Galli, gli spagnoli, ma soprattutto vorrei insistere sull'ultimo personaggio che è il cavaliere corazzato. È un cavaliere corazzato, questo è un cavaliere corazzato di età abbastanza avanzata, ed è uno dei protagonisti di una certa serie di episodi, bellici che vedranno coinvolti i romani. Vi ho fatto vedere una serie di realtà e vi ho parlato e vi ho detto non esiste più nessuno Stato che si opponga a Roma. Nella realtà uno Stato esiste. Uno Stato esiste ed è uno Stato che non è mai stato sconfitto da Roma. Perlomeno non è mai stato dominato da Roma, cioè il grande impero partico al confine con il mondo dell'Eufrate. Questo personaggio probabilmente è un romano, intendiamoci, è probabilmente un romano di terzo secolo, è basato sul personaggio, diciamo così, sui personaggi raffigurati nei graffiti di Dura Europos, è modellato sulla presenza di un armamento caratteristico che è stato ritrovato, è un cavaliere corazzato con una corazza a scaglie, corazzata è anche la montura, e costituisce, diciamo così, uno dei protagonisti dell'esercito tardo romano, quando l'esercito romano comincia a modellare le sue strutture sulle armate orientali. Nella realtà il modello è un modello precedente, è un modello partico, è un modello orientale, è la cavalleria pesante corazzata che nei campi di battaglia antichi è supportata dagli ippotoxotai, questi sono i catafratti, le cavallerie corazzate, supportate nelle battaglie antiche dagli ippotoxotai, cioè dagli arcieri a cavallo. Roma ha perduto, nello scontro, diciamo così, del 53 a.C. con Licinio Crasso, nella grande battaglia di Carre, Roma perde uno scontro importante perché i suoi eserciti non riescono mai, lo ha detto uno studioso importante italiano, lo ha notato Emilio Gabba, non riescono mai a venire a contatto con il nemico. La pioggia di frecce che gli arcieri a cavallo scagliano contro le legioni romane provoca dei danni che sono danni irreparabili più che sul piano delle perdite, sul piano del morale. L'esercito romano a Carre gradualmente si disgrega, gradualmente perde coesione, gradualmente è sopraffatto da una sorta di senso di impotenza. E quando tenta di schierarsi nella pianura, non starò a ripetere tutta la vicenda, quando tenta di schierarsi nella pianura con i suoi reparti, cioè con le sue coorti, viene travolto dalle cariche dei cavalieri corazzati. Ora, Roma trova molto presto, c'è una frase in Cicerone si è reso conto della necessità che esiste nel confronto con quella potenza e con quella struttura militare. Cicerone, in una lettera scritta poco dopo, è una lettera del 50, ad familiares, dice: è necessario trovare contra equitem partum ullam armaturam. Dice, dobbiamo trovare contra equitem partum, e l'equitem partum nel caso specifico sì, è il cavaliere corazzato che vedete qui, ma è soprattutto l'arciere, il terribile arciere a cavallo con il suo arco composto. Ecco, la soluzione l'ho fatta vedere due figure prima di questa, tre figure prima di questa, è il legionario che avete visto con il legionario della colonna traiana. Il legionario della colonna antonina, purtroppo, è il legionario che porta, diciamo così, il legionario centrale, quello che vedete con la lorica segmentata è un termine purtroppo soltanto moderno, noi non sappiamo come si chiamasse la corazza segmenti, le abbiamo dato un nome moderno. La corazza segmenti ferma le frecce. La corazza segmenti ferma le frecce, la cotta di maglia no. La cotta di maglia viene perforata e la sperimentazione moderna lo ha dimostrato, io l'ho sostenuto nel 1981, ho litigato con gli inglesi, i quali mi hanno detto che era una sciocchezza, nella realtà la sperimentazione ha dimostrato che le cose vanno esattamente in questo senso. E il fante che voi vedete al centro, la figura che voi vedete al centro, ha un'altra arma, ha quel pilum appesantito con una sfera di piombo che lo mette in condizione di affrontare le cariche dei cavalieri corazzati bloccandoli immediatamente. Una pioggia di quei pila scagliati a non più di 20 metri, venivano scagliati a 15-20 metri, era però assolutamente mortale, cioè era come essere su una motoretta, su una lambretta e ricevere un mattone contro il casco. Cioè la somma delle due velocità faceva sì che quel pilum bloccasse una carica. Se colpiva il cavaliere corazzato con le piccole scagliette o i piccoli anelli metallici, andava dentro e lo bloccava di colpo. Se colpiva il cavallo, lo uccideva a secco e lo faceva cadere, bloccando addirittura la carica delle cavallerie pesanti corazzate. Una serie di altri accorgimenti, l'introduzione dei frombolieri, che hanno una portata di tiro, le frombole con le ghiande missili hanno una portata di tiro pari a quella degli archi partici, comincia a proteggere, copre le legioni in avanzata. Arcieri appiedati le proteggono. Ecco, cioè gradualmente le legioni vengono messe in condizioni di affrontare il nemico partico sul campo di battaglia e ottengono un altro strumento che avrebbero avuto i legionari del gladiatore se la ricostruzione fosse stata corretta. Avrebbero avuto quelle balliste più piccole, ma con l'apparato di lancio interamente in ferro, che sono rappresentate sulla colonna traiana, che erano montate su cavalli e muli, o muli. Montate su carri tirati da cavalli o muli e che avevano l'efficacia delle artiglierie da campagna. Cioè quest'insieme, diciamo così, di riforme militari mette Roma in grado di affrontare le forze partiche, tanto che le forze partiche gradualmente cominciano a rifiutare il combattimento. Cominciano a rifiutare il combattimento perché si rendono conto che soprattutto anche gli arcieri a cavallo, ma soprattutto i cavalieri, le cavallerie pesanti corazzate che incorporano la parte più nobile della società partica, inglobano i notabili, la grande nobiltà, diciamo così, corrono rischi mortali nel momento in cui affrontano le legioni in una grande battaglia campale. C'è una sola battaglia campale ricordata, di cui purtroppo conosciamo «En ud olois epta epesin», dice Luciano nel Quomo di Storie, conscribenda sit, dice non si può descrivere la battaglia di Dura Europos in cui Avidio Cassio distrugge l'esercito partico, e soprattutto non si può credere che i romani abbiano ucciso 72.536, adesso vado a memoria, parti contro soli 3 morti e 13 feriti. Però è indubbio che è una spaventosa vittoria romana, cioè una strepitosa vittoria romana. E la cavalleria corazzata che verrà riscoperta più tardi, sparisce dai campi di battaglia orientali, tanto che Erodiano può pensare che le corazze ai parti siano state insegnate dai disertori di Settimio Severo, di Pefienio Nigro, scusate, nell'età di Settimio Severo. Cioè può arrivare a pensare che questi cavalieri corazzati non li avessero prima, Erodiano evidentemente non va molto a fondo nella storia precedente, e immagina una realtà di questo genere. Ecco, questo, ho fatto una cavalcata su questo tipo di argomenti per mostrare come nella realtà le cose non siano mai così semplici come sembra. Dicevo, le guerre partiche assumono una veste particolarissima, diventano quasi immediatamente, purtroppo, guerre ebraiche. Perché? C'è un episodio famoso, la guerra di Traiano. La guerra di Traiano, Traiano penetra come una lama nel burro all'interno dello stato partico, e Cassiodione non fa che ripetere alcune parole. Cassiodione dice: Traiano ha attraversato un territorio e lo ha conquistato a Machei, cioè senza combattere. Traiano ha attraversato quell'altro territorio e l'ha conquistato a Machei. Traiano ha attraversato intere regioni eremias ton polemion, cioè vuote di nemici, non c'è un nemico in vista da nessuna parte. Traiano addirittura in piena campagna militare fa condurre delle esercitazioni, cioè se c'è una cosa fuori di testa è una cosa di questo genere lì, di questo genere, in un'operazione, durante una campagna militare. Perché? Perché deve in un certo senso tener svegli i suoi uomini. Poi Traiano a un certo momento fa una cosa che si spiega solo in una direzione, adesso io non posso naturalmente seguire tutto questo discorso, ma fa una cosa che si spiega solo con un timore che poi si rivela fondato. Distacca il suo miglior generale. Suo miglior generale è Lusio Quieto, un principe berbero, due volte console, comandante dei numeri Mauri, che verrà poi fatto uccidere forse da Adriano, o forse verrà ucciso dal prefetto del pretorio di Adriano, ma lasciamo stare questo. È uno dei migliori generali, forse, anzi, senz'altro il miglior generale di Traiano. Traiano lo distacca a governatore della Giudea. Perché non lo tiene in prima linea? Perché si aspetta qualche cosa nelle retrovie. Il guaio è che non insorge la Giudea, insorge la Cirenaica. Insorge Cipro, insorge l'Egitto. Si infiamma e si accende tutta la diaspora orientale contro un potere romano che sta minacciando gli ultimi santuari ebraici, che sono i santuari della diaspora babilonese. E i santuari della diaspora babilonese sono talmente ostili che anche in questo caso si ribellano 3 grandi città, e sono 3 città. Una greca è diventata ebraica con una forte presenza ebraica da un certo momento in poi, cioè dalla fine dell'ultima grande rivolta 60-70 anni prima, cioè Seleucia il Tigri. E due, la capitale di Nisibi ed Edessa, la capitale di uno stato ebraico e un centro di raccolta del testatico. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che i parti cedono da un certo momento in poi, cedono terreno in cambio di tempo, cedono spazio in cambio di tempo e attendono che qualche cosa succeda in questo caso, succede la grande rivolta nell'età di Adriano, cioè i romani vengono fermati. Mazarino ha parlato della volontà di indipendenza del popolo ebraico, credo che avesse sostanzialmente ragione e credo che ci sia una sorta di sottile uso da parte del potere partico delle masse ebraiche aspiranti a cacciare i romani dall'Oriente, dalle loro terre e forse addirittura dall'Oriente, lo hanno detto alcuni studiosi. Ma che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che anche il più potente impero, diciamo così, che sta di fronte, la più potente alternativa rispetto a Roma, non è in grado di reggere, almeno nei secoli centrali dell'impero, l'urto delle legioni. Non lo sarebbe, deve impiegare, a mio avviso, una coraggiosa guerriglia, tanto che le grandi guerre orientali, ci sono una serie di tracce che sono state ritrovate dagli studiosi, parlavo con alcuni specialisti di mondo iranico e hanno trovato le tracce di presenza ebraica all'interno degli eserciti partici. Ma ecco, è sempre stato così? Torniamo indietro. L'età antonina rappresenta probabilmente, dal punto di vista tecnico, il momento più alto per l'esercito romano. Però è un momento in cui viene affievolendosi un'altra delle anime del mondo romano. E qui torno a due lezioni che ho sentito ieri. Cioè torno alla lezione di Luciano Canfora e alla lezione sul bombardamento di Portelli, sul bombardamento del quartiere di San Lorenzo. La guerra antica è una guerra diversa dalla guerra moderna, o meglio, la guerra moderna è una guerra diversa dalla guerra che c'è stata fino a qualche tempo fa. Il professor Portelli ieri diceva una guerra vista dall'alto. Oggi un videogame, se mi passate l'immagine. Cioè un missile che penetra nella finestra di un bunker, da chi lo lancia non viene assolutamente percepito. Il mondo antico è un mondo al cui interno la guerra è presente tutti i giorni. La guerra è la maestra della vita quotidiana. Con la guerra bisogna fare i conti. Con la guerra bisogna confrontarsi. Diceva Gianfranco Tibiletti, uno dei maestri dell'Università di Bologna, è stato maestro dell'Università di Pavia, allievo di Fraccaro, uno dei grandissimi, diceva: ricordatevi che la guerra antica è l'essere irrorati di sangue, è l'avere la morte vicino, l'avere la morte di fronte. La cerimonia del trionfo, l'arco di trionfo, nella sua prima accezione, il trionfo è una cerimonia di purificazione, per cui si viene reinseriti nella vita civile. E bisogna sopportare questo. Il cittadino deve sapere sopportare questo. Deve saper supportare questo. Il cittadino romano delle origini deve affrontare la capacità di dare la vita, di combattere e di dare la vita per la res publica. Tanto che in età repubblicana viene a un certo momento eretto un tempio ad Onos et Virtus. Virtus è l'insieme delle virtù del cittadino, la cui componente più alta, ce ne sono tante altre, c'è comitas, pietas, fides, ci sono tutta una serie di valori, ma l'espressione più alta è la virtus come valore militare, cioè come la capacità del cittadino di essere contemporaneamente anche soldato. E la virtus provoca l'onus, cioè provoca il riconoscimento pubblico. L'onus si trasforma negli honores, cioè nelle cariche pubbliche. Le cariche pubbliche sono il prodotto del servizio che il cittadino rende alla cosa di tutti. E una delle espressioni più alte, lo ricordava ieri Luciano Canfora ricordava uno dei momenti più terrificanti nella storia romana arcaica, e cioè ricordava la battaglia di Cannae. Ricordava la battaglia di Cannae e ricordava i 50.000 morti romani nella battaglia di Cannae. Morti autentici. Polibio parla di 70.000, Polibio esagera, nel caso specifico ci aggiunge i 19.000 prigionieri, ma sono 52.000 morti romani. 52.000 morti romani più 6.000 morti cartaginesi sul campo di Cannae fanno in un giorno i morti americani nel Vietnam, che sono stati 56.000. E all'interno di questo numero ci sono 80 senatori. Ci sono 80 senatori, c'è un console, c'è un ex console, un console dell'anno precedente, c'è un maestro dei cavalieri, cioè c'è una nobilitas romana che paga un tributo di sangue altissimo. Ma c'è nel contempo un'altra realtà che forse si può sottolineare, cioè che questa nobiltà è una nobiltà che non si identifica con la sola Roma, non si identifica con la sola Roma. C'è una certa Italia che ormai è, diciamo così, abbracciata almeno a livello di classe dirigente all'interno dello Stato romano. Cioè tra i senatori ci sono etruschi, ci sono umbri, ci sono campani, ci sono latini. C'è tutto un gruppo, diciamo così, che abbraccia l'intera Italia tirrenica e la congloba attorno, diciamo così, al Senato di Roma. C'è persino quella Capua che tradirà immediatamente dopo, ma tradirà per un motivo in un certo senso di orgoglio luciferino. Capua sogna di sostituirsi a Roma, ma Pacuvio Calavio, l'uomo che guida i campani dalla parte di Annibale, è diciamo così il suocero di un Marco Livio, cioè sua figlia ha sposato un Marco Livio, e lui è marito di una figlia di Appio Claudio il Cieco. Quindi questi rapporti esistono persino all'interno della nobilitas di Capua. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che esiste una percezione condivisa da parte di un gruppo di cittadini, di un gruppo di nobili, che ne sono l'espressione più alta, che aiuta in una prima fase, in una fase di sostanziale debolezza. Roma viene sconfitta, la battaglia di Cannae e Annibale rappresentano il massimo, la seconda guerra punica, la guerra annibalica fa probabilmente 200.000 morti in Italia. Credo che partendo dai censimenti si possa arrivare a una cifra di questo genere. Ma non è il solo momento. Roma è stata minacciata dagli equi, dai volsci, Coriolano insegna. Roma è stata sconfitta dai Galli all'Allia e i Galli sono arrivati a Roma e hanno dato fuoco a Roma. Roma può essere vinta e viene sconfitta più volte da Annibale. Poi che cosa succede? Succede che l'insegnamento, diciamo così, forse uno dei momenti di svolta è proprio questo, impara, diciamo così, da quello che è probabilmente il miglior generale dell'antichità. Io credo che sia il miglior tattico dell'antichità, gli metto vicino Alessandro e forse Cesare, ma neanche, impara a battersi e gradualmente sconfigge gli avversari. Sconfigge gli avversari, conquista il mondo, estende un modello, perché i legionari che voi vedete nel gladiatore non sono romani di Roma, I legionari che voi vedete nel gladiatore sono reclutati sul Danubio, sono reclutati sul Reno, sono reclutati in Oriente, sono reclutati vengono dalla Cappadocia, dalle montagne della Cappadocia, vengono anche dalla Siria, sono un tantino più scadenti quelli che vengono dalla Siria, ma sono cittadini romani di una proiezione della cittadinanza che ha largamente scavalcato i confini di Roma e i confini dell'Italia. Cioè voi avete, per intenderci un ebreo di Tarso in Cilicia che dice di essere e che è cittadino romano, avete un imperatore spagnolo, Traiano, ne abbiamo parlato. Cioè, ecco, l'estensione della cittadinanza e l'estensione di un modello si allargano oltre i confini dell'Italia. Si allargano oltre i confini dell'Italia e resistono sempre più deboli. Questi modelli resistono sempre più deboli. Il modello, il professor Carandini parlava dell'assolutismo. Il modello, nel momento in cui il modello si sposta, sono assolutamente d'accordo, nel momento in cui cade, diciamo così, il modello del civis, e al civis, al cittadino in armi, si finisce col sostituire sempre più spesso un suddito, non gli si può poi chiedere più quello che si chiedeva ad un certo esercito precedente. Cioè, non voglio tenervi al freddo molto più di altri due minuti, c'è un bellissimo libro scritto probabilmente intorno al 1870, un libro dell'Ottocento, ma è un libro sugli eserciti di Turenne. Turenne è il grande generale di Luigi XIV, il grande generale del Re Sole, è probabilmente il miglior tattico del suo tempo, e Jules Roy dice: perché, vedete, gli eserciti dei re, gli eserciti dell'Ancien Régime, gli eserciti dell'Europa Ancien Régime, erano guardie del corpo del re, non erano cittadini. Erano guardie del corpo del re, erano eserciti composti essenzialmente di cavalieri, erano eserciti in cui esisteva, e il modello che si era imposto a Roma era un modello ben preciso, erano eserciti al cui interno i tre quarti erano cavalieri e un quarto erano fanti. 1672, inizio della guerra di devoluzione, le armate di Turenne hanno già il 50% di cavalieri e il 50% di fanti. Ultimi episodi della guerra delle guerre europee di Luigi XIV, gli ultimi episodi vedono la proporzione nettamente rovesciata, cioè i tre quarti sono fanti e un quarto sono cavalieri. Cioè, che cosa abbiamo? Abbiamo lo stesso livello di proporzioni che esiste tra l'armata romana repubblicana e, se volete, l'armata romana alto imperiale, in cui i fanti sono i tre quarti e c'è un quarto, forse meno, di cavalieri, e gli eserciti tardo-antichi, ma a parti invertite. Cioè, che cosa è successo? È successo che a un certo momento la portata delle guerre europee obbliga la monarchia francese a ridare coscienza a quelli che sono stati sudditi fino a un certo momento, cioè li obbliga ad arruolare i contadini, così come arruolano i borghesi delle città perché amministrino la Francia. Ma nel momento in cui voi fate un gioco di quel genere lì, non potete poi spiegare che se non hanno il pane debbono mangiare le brioche, perché quelli vi tagliano la testa. Cioè, il discorso è quello. Cioè, voi avete restituito funzione e coscienza a una realtà e avete un'armata civica, un'armata civica che produce poi quella straordinaria variazione rispetto agli eserciti dell'Ancien Régime, che è la grande, che è prima, diciamo così, sono gli eserciti rivoluzionari, gli eserciti dei grandi marescialli francesi, gli eserciti di Hoche, per esempio, colui che è stato considerato l'alternativa a Napoleone, e poi naturalmente la grande armée di Napoleone, aux armes les citoyens, cioè un certo tipo di processo e un certo tipo di rapporto con il potere, e un certo tipo di rapporto con il potere, un certo tipo di rapporto con il mondo circostante, è stato forte all'interno di Roma, sia pur progressivamente diluito, sia pur progressivamente logorato, perché gli imperatori tendono al potere assoluto, su questo non c'è assolutamente alcun dubbio, e torna ad avere una certa logica e un certo rapporto con la rivoluzione francese. Ecco, quello che voglio dire è che se noi cerchiamo uno dei segreti, a mio avviso forse il più importante, dell'invincibilità di Roma, è in questo genere di coscienza, è in questo genere di rapporto con la funzione del soldato. Nel momento in cui si scopre, nel momento in cui a Roma con Servio Tullio, è il munus serviano da rendere allo Stato, naturalmente è quasi certamente un'invenzione, cioè nel momento in cui si scopre che il cittadino deve avere un rapporto con lo Stato e ne ricava l'equilibrio del potere, si rivela, secondo me, una delle grandi anime dell'Occidente, una delle grandi anime che hanno fatto grande la cultura occidentale. Grazie.